E Radio Trescenza oggi si occupa dei risultati che la missione Rosetta ha raggiunto agganciando la cometa 67P. Adesso provo a pronunciare il nome che è pressoché impronunciabile. Churyumov Gerasimenko, e mi perdoneranno i ricercatori che ascolteremo fra poco se l'ho pronunciata malissimo, è davvero difficile da pronunciare, ma la missione è davvero straordinaria. E Science ha pubblicato i risultati di questa, i primi risultati di questa missione, con una serie di articoli. Due di questa serie di articoli hanno come primi firmatari altrettanti italiani, Alessandra Rotundi, che è ricercatrice presso l'Università Partenope di Napoli, è responsabile del progetto Giada, uno dei progetti che sta su Rosetta, e Fabrizio Capacciori, che è ricercatore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale dell'ITAF di Roma. Abbiamo entrambi, Alessandro Rotondi e Fabrizio Capaccioni, con noi, che ci racconteranno di questa missione, della missione Rosetta, delle particolarità che ha e dei risultati, dei primi risultati che sono stati raggiunti dai loro gruppi. Buongiorno Alessandro
Buongiorno.
Rotondi, buongiorno Fabrizio Capaccioni.
Buongiorno.
Buongiorno. Ecco, allora mi perdonerete innanzitutto per la pronuncia di questo nome, dal nome impossibile. Noi la
ma noi siamo
chiameremo.
abituati, la pronunciamo quasi tutti i giorni, quindi.
Lo credo. Io la chiamerò semplicemente 67P. Va
Va benissimo, facciamo così anche noi dopo tutto.
bene. Va bene. Allora, Alessandra Rotundi, innanzitutto possiamo ricordare ai nostri ricercatori in cosa consiste questa missione? Ci sono due step: una è la missione Rosetta, che ha raggiunto, ha agganciato in qualche modo la cometa, nel senso che ruota intorno a questa cometa, e poi c'è una missione che è quella di fila di una sonda che è scesa sulla cometa, che per adesso sembra essere silenziosa.
Sì, diciamo la particolarità della missione Rosetta è proprio che sta nel fatto che ha raggiunto la cometa, ma non per un flyby, cioè per un avvicinamento, un passaggio diciamo veloce e via, perché tutte le missioni cometarie precedenti effettivamente avevano questa configurazione. Invece Rosetta ha raggiunto la cometa, il nucleo, e si è avvicinata e ha iniziato a orbitare intorno al nucleo e continuerà a seguirla man mano che il nucleo della cometa si avvicina al perielio, che è la distanza minima che c'è tra il nucleo cometario e il Sole, e quindi studierà e sta studiando e continuerà a studiare diciamo, l'inizio dell'attività cometaria, l'evolversi, il raggiungimento della massima attività e poi piano piano, mentre si allontana, diciamo, anche il diminuire di questa attività. E quindi la missione, diciamo, dello spacecraft Rosetta continua diciamo, in modo continuo dal momento di rendezvous col nucleo, mentre diciamo, la missione File iniziata proprio al momento dell'atterraggio, dell'arrivo del piccolo lander sul nucleo e alcune ore di misure sono già state effettuate e poi è prevista eventualmente una seconda fase di misura intorno a diciamo giugno, ma questo dipenderà un po' dalla ottimale
posizione.
diciamo dall'illuminazione del sole dei pannelli solari di file che dovranno ricaricare le batterie per permettere agli strumenti di ricominciare il loro funzionamento.
Possiamo dire che si sono scaricate le batterie, non sappiamo esattamente dove, se il sole lo raggiungerà, si riattiverà di nuovo, è così?
Esatto, era previsto che si scaricassero e poi era previsto che si ricaricassero in realtà diciamo prima di quanto sarà possibile perché i pannelli solari dovevano essere messi in una posizione tale che il sole già ora potesse raggiungerli. Purtroppo non è andata esattamente così, nel senso che il lander è un po' più nascosto dal sole di quanto doveva essere, quindi bisogna aspettare una configurazione, diciamo, che ci sarà appunto verso giugno in cui i pannelli solari saranno di nuovo illuminati dal sole.
Bene, Fabrizio Capaccione, adesso in termini assolutamente generali, poi entreremo nel dettaglio, diciamo un po' più in dettaglio delle vostre specifiche ricerche. Qual è la prima impressione che si ha di questa cometa? Appare a Rosetta esattamente più o meno come ce l'aspettavamo, o o ha delle particolarità in generale?
In generale, se guardiamo nel passato tutte le comete che sono state osservate da missioni spaziali, oramai siamo a un numero di 5 circa, tutte le comete sono piuttosto diverse l'una dall'altra. Sicuramente non ci si aspettava un corpo così particolare, formato da due blob, due corpi distinti che sembrano uniti tra di loro da un collo più piccolo. Anche la struttura superficiale è molto variegata e effettivamente molto diversa da tutte le altre osservate, però c'è da dire appunto che anche le altre erano molto diverse tra di loro. Variano molto per attività, quindi per produzione di gas e polveri, per composizione e effettivamente anche questa cometa non è una cometa banale, ecco.
Ecco, non è una cometa banale, se ho capito bene, c'è una parte che è più rocciosa e un'altra un po' più polverosa, è così?
Beh, ci sono zone polverose, zone più lisce, più coperte di uno strato di regolite, come lo chiamiamo noi, quindi di un deposito più appunto di polvere fina, ed altre zone che sembra che hanno l'aspetto più roccioso. Dobbiamo stare attenti a parlare di polveri e rocce, perché in realtà poi la parte principale della cometa è ghiaccio.
È ghiaccio.
Però dall'aspetto sì. Diciamo che pure questa distinzione tra zone più lisce e zone più rugose, chiamiamole così, più variegate, era stata osservata anche in altre comete. Molto probabilmente quel che succede è che nelle zone più polverose sono dei minimi di gravità, dove la polvere che viene emessa durante le fasi di attività poi si rideposita, parte della polvere si rideposita, la gran parte poi è quella che forma la coma che noi vediamo da terra, però parte di questa polvere si rideposita, grani molto piccoli di alcuni micron, decine e centinaia di micron, si ridepositano sulla superficie preferenzialmente nelle zone di minimo di potenziale, minimo di gravità.
Ecco, Alessandro Rotondi, sempre per restare sul generale, un vostro collega, Nicholas Thomas, ha dichiarato a Science, insomma, si è posto una domanda, questa forma strana, particolare, come particolare strana la forma di tutte le altre che abbiamo osservato da vicino, di questa cometa, ci induce a porre una domanda: si è formata, è stata scolpita solo dal Sole nei momenti in cui questa cometa periodicamente passa molto vicino al Sole, oppure si è formata in maniera particolare in un ambiente particolare in passato?
Sì, diciamo che effettivamente i due scenari possibili sono: uno, quella del torsolo di mela, diciamo, per cui in pratica l'attività cometaria è stata maggiormente concentrata in una certa zona e piano piano si è consumata lì dove diciamo all'attaccatura tra quella che noi, il collo noi l'abbiamo definito, quindi l'attaccatura tra le due parti principali della cometa, e l'altra invece che la vede come formata da due corpi già esistenti, quindi con una loro identità, che poi successivamente si sono uniti a formare un corpo unico. Ovviamente adesso gli studi saranno focalizzati anche su questo, cioè per cercare di capire lo scenario di formazione di questa cometa.
Bene, quindi dovremo attendere anche i risultati di file, che saranno presto pubblicati, se ho ben capito. Ma Fabrizio Capaccioni, adesso veniamo al suo specifico, allo specifico del suo gruppo di lavoro. Voi, se ho ben capito, avete studiato un po' la chimica della cometa. Ci dice qualcosa di nuovo questa cometa? Ci sono presenti molecole che non sono presenti su altre, e di che natura?
Allora, sì, il nostro strumento permette di studiare la composizione della superficie e studiare anche la sua distribuzione di temperatura, misurando nell'infrarosso l'emissione termica. Quello che abbiamo visto, i risultati principali sono intanto che la cometa è molto scura e quindi mostra una superficie che non è certamente ghiacciata, con una bassa componente di ghiaccio esposto sulla superficie direttamente. E questo strato di materiale refrattario, quindi non volatile, che rimane sulla superficie mentre il ghiaccio sublima, ha una composizione che è piuttosto uniforme su tutta la superficie della cometa e per la prima volta osservazioni con spettrometri hanno permesso di identificare materiale organico sulla superficie della cometa, cioè quel che noi vediamo, questa polvere scura che si trova sulla superficie contiene in abbondanza dei materiali non volatili organici, quindi dei composti che contengono carbonio.
Carbonio. E avete anche individuato specifici composti, per esempio acido carbossilico, qualcosa del genere?
Sì, in effetti questa è una delle ipotesi che noi facciamo, perché diciamo la forma della banda d'assorbimento, quindi della misura che noi effettivamente compiamo, non mostra quelle tipiche strutture che sono presenti in materiali organici di tipo più semplice, tipo benzene, metano, composti alifatici così chiamati, o aromatici, che è un altro tipo di composti organici. Mentre invece ha una tipica apparenza di bande d'assorbimento che possono essere correlate con questi acidi carbossilici. Gli acidi carbossilici sono parte dei composti che entrano negli amminoacidi, quindi questo era diciamo un po' l'aspetto interessante della nostra ricerca. Ecco.
Sono possibili precursori quindi di amminoacidi che sono poi le molecole utilizzate tra virgolette dalla vita, diciamo, quindi. Ecco, e questo
per
acido
la prima volta, perché non erano mai sono stati osservati acidi carbossilici nella coma, quindi come elementi volatili, come molecole volatili, ma una struttura, quindi una distribuzione uniforme sulla superficie, quindi un materiale che è stabile sulla superficie come composto solido, non era stato ancora mai osservato.
Ecco, invece Alessandra Rotundi, lei è responsabile del progetto Giada. Che cos'è il progetto Giada e cosa avete misurato, rilevato in questi vostri primi risultati della missione?
E dunque Giada è dedicato proprio allo studio di quelle polveri di cui parlava Fabrizio prima, cioè quelle polveri che vengono emesse dal nucleo, tipicamente appunto a causa della sublimazione della componente ghiacciata della cometa, trascinano con sé diciamo anche questa componente solida, quindi dei piccoli grani di polvere. Giada riesce a misurare le proprietà fisiche e quindi riesce a definirne la massa per ogni singolo grano, la velocità e in qualche modo queste sono informazioni che ci permettono di calcolare poi un flusso di massa totale che abbandona il nucleo cometario. Questa informazione che è stata derivata da Giada per i grani più piccoli, per le masse diciamo più piccole, si parla di grani per quanto riguarda Giada che sono dell'ordine dei 100 micron, diciamo per avere un'idea la sezione di un capello.
Ecco, polveri sottili potremmo chiamarla.
Esattamente,
sì.
Sono proprio polveri sottili e poi unite anche al risultato analogo ottenuto invece dalla camera Osiris che ha stimato il flusso di polvere dei grani più grandi, diciamo si è risaliti appunto alla quantità di polvere emessa dal nucleo e con le misure fatte dagli strumenti dedicati invece all'analisi dei gas presenti nella chioma cometaria, Miro e Rosina, si è riusciti a calcolare quella che si chiama dust gas ratio, che è il rapporto tra polvere e gas presente nella chioma cometaria. Questo è un parametro, diciamo, indicativo rispetto, ovviamente non c'è una relazione proprio diretta, però può dare un'idea della percentuale di componente solida e componente invece volatile presente nella chioma, che è importante in uno scenario di formazione della cometa ed evoluzione della stessa.
Ecco, lo scenario di formazione, ecco, le informazioni del gruppo Giada, le informazioni del gruppo diretto da Capaccioni, cosa ci dicono appunto in merito alla formazione? Sembrerebbe essersi formata in zone più fredde delle altre comete, o invece si è formata nelle zone dove anche le altre comete si sono formate?
Allora, diciamo che questo rapporto dust-gas ratio è abbastanza più grande di quello che normalmente si prende come riferimento per definire le comete delle palle di ghiaccio sporco, diciamo, nel senso che normalmente appunto questo rapporto può variare intorno a 0,1 per quelle comete che si definiscono diciamo veramente che hanno una componente volatile, quindi ghiacciata importante. In questo caso il rapporto è un po' diverso, cioè 4 rispetto diciamo è maggiore per la polvere, e però ovviamente questa è una misura fatta veramente all'inizio diciamo dell'attività cometaria, è una misura che non è mai stata fatta in questo stadio della cometa, perché il nucleo si trova ancora a 3,7-3,6 unità astronomiche dal nucleo, quindi è veramente l'accendersi dell'attività cometaria, e quindi naturalmente altre misure di questo parametro andranno fatte mentre il nucleo si avvicina, quindi specificamente al perielio.
Bene, io vi darò appuntamento a entrambi, Alessandra Rotundi e Fabrizio Capaccioni, per fra alcuni mesi, quando appunto la cometa si sarà avvicinata al perielio, ci darà ulteriori informazioni.